Che bello che quando si parla di podcast uno può iniziare a parlare di podcast, no?
Senza dubbio. Ad ogni modo, questa è una podcastata molto molto bellina che facciamo qui anche in video, ragazzi, cioè ci potete anche vedere. Quindi, cioè, se state in auto, per dire,
Non sbandate.
hanno fatto questa cosa qui proprio per far andare fuori strada la gente.
No, quella l'hanno fatta su Spotify. Tu non so se sai che quando senti le canzoni c'è
Frammenti
anche.
dei videoclip.
No, c'è, adesso c'è il testo della canzone. Quindi praticamente tutti i software di karaoke sono morti adesso. Perché tutte le canzoni ci sanno, si sono uniti a un'altra startup, Sarcazzi. E quindi tutte le canzoni ce l'hai belle trascritte giù. E quindi è quello che ti fa sbattere.
Cioè, morirà il software di karaoke nel momento in cui Spotify presenterà le basi senza la voce in alternativa. Lì è proprio. Lì
Ma credo
hanno.
che ci sia qualche equalizzatore che ti toglie la voce, che ti toglie le frequenze della
Già
voce.
si può fare,
Si può
però.
fare,
Però
capito?
Spotify avrebbe anche la potenza di dire: ok, quando mi date i brani, datemi anche la versione voiceless, così distruggiamo tutto.
Ciao,
Addio per
ciao.
sempre. Vabbè, comunque, oppure potrebbero fare un abbonamento che costa molto di più dove puoi fare sta cosa.
Per la gente che vuole fare il karaoke a casa, come i giapponesi fanno i karaoke molto belli.
Ma Spotify non è l'argomento di questo podcast, l'argomento lo sa solo Nicola al momento.
Te lo dico io. Ma la mia domanda va al podcast precedente dove si parlava di collaboratori, dice il nostro Sforgiosé.
Sforgiosé.
S4. S4 professionale.
Sano, giusto.
Pensate lasciare la vostra impresa a un Nicola o Mario più giovane in futuro?
Hey!
Sforgiosé ci
Cioè,
chiede.
lasceresti tutto questo nostro ecosistema a qualcuno più giovane che abbia, diciamo così, l'attitudine per essere un nuovo Nicola
E un nuovo
e
Mario.
un nuovo Mario?
Deve essere tipo un incrocio interstellare spaziale.
Allora, la nostra spasmodica ricerca di esseri umani che possano in qualche modo essere sovrapponibili alle nostre due figure non è iniziata mica da poco e non terminerà certo l'anno prossimo. Nel senso, il problema di questo nostro ecosistema è che per alcune cose siamo perfettamente sostituibili. Ok? Cioè, tipo abbiamo Paolo, abbiamo Rocco che sono bravi a fare le riprese, sono bravi a montare, abbiamo Michele e Sabrina che sono degli ottimi montatori. E quindi lì sì, cioè lì se una cosa non la posso montare io, la montano loro, voi neanche ve ne accorgete. O anzi, dite, ammazza che bello, Mario è meno rincoglionito del solito. Però su altre cose c'è bisogno della nostra facciona. E lì è difficile trovare un sostituto. Cioè, voi lo vedete Renato Zero che a un certo punto fa, basta, da domani Blanco sarà Renato Zero. Te lo vedi tu?
Ci sono teorie in cui tipo alcuni dei più grandi professionisti in ambito musicale siano stati a un certo punto della carriera presi e sostituiti. Se voi andate nei sottoborghi di internet,
Sì.
trovate tipo che Avril Lavigne è morto almeno un paio di volte.
Sì.
Che Elvis Presley non è mai morto, l'hanno solo fatto fuori.
È morto
Però
mangiando scoiattoli fritti, quindi.
chi era quell'altro quello dei no, Michael Jackson no, beh, quello dei Beatles, uno dei Beatles è stato sostituito,
Ringo.
non
È
Ringo.
stato da Gattuso, è stato, lo chiamavo
Comunque,
Ringhio.
uno dei Beatles è stato sostituito, ci sono proprio le foto del prima
Paul
Paul McCartney, è stato sostituito e quindi se voi vedete i ricombro di
L'Albano.
sono da sosia. Quasi uguali, dicono i complottisti, perché se tu ascolti bene o li guardi bene, c'hanno un neo fuori posto, sono più chiatti, sono meno chiatti, c'hanno un tono di voce diverso.
Come quando uno invecchia, insomma.
E questo, queste sono belle le teorie. Quindi a un certo punto della nostra carriera,
Sì.
quando saremo molto planetariamente conosciuti, potrebbero sostituirci con dei sosia,
Cioè,
dei poteri forti.
questo è il 2022. Uno vede Avril Lavigne, invece di
Ma
dire
questo
l'unica
va
cosa
in giro dal
giusta,
2000.
ho capito, ma Avril Lavigne, tu la vedi, una persona normale
No,
dice, oh,
Avril
Dio la
Lavigne.
benedica, è
Senti,
invecchiata bene.
Avril Lavigne no, è tutto fuorché normale. Perché a 40 anni non ne puoi avere 16.
Ma sì, ma un'altra è la Capotondi. La Capotondi mo inizia a dimostrare qualcosa come 35-36 anni. Mo che ne ha 71.
C'è una
lei ha 109 anni, però sembra sempre che fa... Cioè, la Capotondi ha avuto, diciamo, 40 anni di carriera in cui ha fatto la liceale. Poi le è venuta la prima zampa di gallina qua, ha detto, beh, mo può fare la ragazza madre. E ha iniziato a fare ruoli un poco più adulti. Però lei è stata sempre stragiova. Lei è una specie di Avril Lavigne. Prendete Jared Leto, ma innanzitutto trovatemi uno così figo da rimpiazzare a un certo punto. Jared Leto, secondo me, non si trova.
Attore, cantante, kung fuista.
Iettatore, perché ogni film dove recita è una merda. Quindi lui ha tantissime caratteristiche importanti e lui non inventa. Vecchia, ragazzi, cioè quello c'ha 50 anni, uno dei suoi pettorali sono tre dei miei. Come cazzo è possibile? Cioè, ci sono persone,
cioè, che... tattiche di biohacking si chiamano.
Biohacking? Pensavo stai a bestemmiare. Cos'è?
Il biohacking. Il bio, le tecniche di biohacking. Non ti arrivano a te le pubblicità di biohacking?
No, perché io sono poco healthy, non cerco nulla del genere. A me mi arrivano soltanto i casi umani, come ben sai.
Allora, se tu segui una dieta di un certo tipo, fai un allenamento di un certo tipo, fai le docce gelate.
Questo me l'ha consigliato Villani a me.
Pure io le faccio. Fai le docce gelate di un certo tipo, e allora fai biohacking.
Cioè, le sto a fa mo. Non so se a gennaio c'ho ancora voglia. Mo me le faccio e me le godo pure.
Ti racconto un aneddoto. Stavo alle terme. Alle terme ci stanno di solito il caldarium, il tiepidarium e quello che fa il freddo, il frigidarium, se non mi chiamo.
Frigo.
No, il frigidarium. Allora li chiamano in latino perché fa più figo. Credo, certo. Sia quello che credo sia latino. E c'era sta vasca che non era freddissima.
C'è l'icona fuori, un pisello così, uno così.
Era a 15 gradi.
Sì.
Mo c'era tanta gente alle terme, quindi non leggono, soprattutto chi ha le prime armi con le terme, uno non legge, via e entra. Io stavo bello seduto in questa vasca a 15 gradi, che era fredda. Io ho provato pure quella a 5 gradi. Ti assicuro che è brutto.
Le palle?
Non ce l'avevo più, ero rientrato. Ho detto, sono fuori per ferie. E praticamente mi sono seduto e stavo facendo respirazione, perché comunque sia, venivo dall'ambiente caldo. Mi sono messo lì e facevo respirazione. Da sto tipo sprint che voleva fare il fregnone con la ragazza, entra, si tuffa dentro all'acqua, ci sta 4 secondi e mezzo, comincia a iperventilare, scappa fuori che non ce la faceva. Bisogna stare attenti a fare
piano piano
perché c'è bisogno di fare, però cioè funziona, perché quando esci fuori stai a paletta, cioè perché tipo ti manda una botta di, non so, endorfine, adrenalina, tutta a palla. Quindi
tu stai a paletta. Però in mezzo alle cose c'è un solero, cioè.
Ma lui è contento.
Vabbè, comunque è molto difficile per noi pensare di essere rimpiazzati, perché a differenza di diversi anni fa in cui un'azienda non aveva un volto, adesso lo vediamo pure con i nostri clienti. Noi fatichiamo come animali per dare ai nostri clienti un volto che le persone possano riconoscere, a cui affezionarsi. Cioè, per dire uno che sicuramente è mainstream, Giovanni Rana. Giovanni Rana si fa vedere negli spot, proprio si vede...
Adesso credo che non si faccia vedere proprio
Quando vedranno un'altra persona che non è lui, cioè quell'idea del...
Si chiamerà Giovane Rana.
Giovane Rana. Mettono, che ne so, un giovane Raul Bova di 22 anni, giusto per tornare alle nostre...
Cioè, come il Capitan Findus. Ricordi? Quanto quello è l'esempio.
Ma mo fa che è un Chad adesso, Capitan Findus, non si può vedere.
Cioè,
una volta era un simpatico vecchietto che sapeva tanto di lupo di mare. Adesso è chiaramente un gigolo che è capitato su quella barca cercando di turlupinare delle vecchie.
Mi piace turlupinare. Oggi vi insegno un nuovo termine, turlupinare.
Raggirare, significa.
Va bene? Ogni giorno un termine nuovo.
Esatto.
Comunque, c'hai ragione, cioè è quello il problema, che a un certo punto ci sarà un declino. Ora, bisogna decidere che tipo di azienda è. Se è un'azienda che muore con la morte di uno dei due...
Bisogna decidere pure che tipo di declino. Fisico o mentale, che preferisci tu?
Se mentale, sai quello che devi fare. la pillolina blu o la pillolina rossa, decidi tu. Tanto fanno tutte dello stesso effetto.
Beh, declino fisico direi che è appena iniziato.
Cioè... declino fisico già è anni che...
avanzatissimo.
Che siamo lì. Fisico. E, quindi bisogna decidere che tipo di azienda si deve fare. O ti fai l'azienda che dura 100 anni, la Coca-Cola, è un'azienda ultracentenaria, probabilmente Microsoft sarà un'azienda ultracentenaria, Sony, idem, diventerà un'azienda...
A Telefunken?
A Telefunken non credo, è telefunto quello. E quindi fare delle cose che discernono un attimino dalla faccia, ok? Quindi devi fare qualcosa per cui tu puoi regalare la conoscenza... puoi regalare la strategia e quindi puoi fare in modo che altre persone siano in grado di fare quello che fai tu. Ora, sicuramente ci saranno delle persone che sapranno fare meglio quello che facciamo noi, il giro del mondo è bello perché è vario.
Ma non come noi.
Ma non come noi, sarà sicuramente diverso. Così come quando non ci saremo più, probabilmente se l'azienda funzionerà ancora, sarà gestita in maniera diversa.
Ma sicuramente, guarda, io in questi giorni mi sto guardando una serie molto carina che si chiama Frankie e Grace, o Grace e Frankie, adesso non ricordo cosa venga prima o dopo, che parla di queste due vecchiette di 70 anni che a un certo punto si ritrovano da sole perché i mariti le lasciano contemporaneamente, perché questi due erano gay ed erano anni che andavano insieme tra di loro, quindi rimangono da sole e vanno a vivere...
La storia nostra che si immaginano centinaia di migliaia di persone.
Nel senso che a un certo punto... No, che io e te siamo i mariti di queste due? Sì. O che siamo le due vecchie protagoniste?
No, i mariti. Non, molti lì fuori ci sono, sì, delle storie che se cercate nei sottoborghi di internet escono, in cui noi siamo dei latenti omosessuali e tutto il resto che ci gira intorno non l'ha capito, cioè, o perlomeno...
Noi siamo gli unici a non aver capito in realtà, no, in queste storie. Tutti hanno capito.
Tutti hanno capito.
Tutti hanno capito. E, vabbè, in questa storia sostanzialmente a un certo punto, siccome poi avevano finito la prima stagione, dovevano fare la seconda, nella seconda c'è un sacco di temi collaterali a questa storia d'amore omosessuale. È scritta molto bene. E c'è il discorso dei due ormai mariti, perché sono sposati, omosessuali, che dicono, uno dice vabbè me ne vado in pensione. Mm-hmm. Sono rotto i coglioni, ma che ci siamo sposati, possiamo stare per i fatti nostri, devo andare in ufficio, sono due avvocati questi, lavoravano insieme. Quindi uno se ne va in pensione e l'altro invece rimane ancorato al posto, convinto che tutti lì abbiano bisogno di lui e che non se ne può andare, no? C'è sta vecchia segretaria che lui dice no, ma lei è la mascotte, qua c'è sempre stato. A un certo punto il figlio gli fa, papà, quella è rincoglionita, la dobbiamo mandare in pensione, no? Lui va a dare sta brutta notizia a sta segretaria, dice guarda, sai, arriva un certo punto in cui uno deve smettere di lavorare, e lei fa, ah, te ne sei reso conto che devi andare in pensione? Guarda, queste sono tutte le tue note sugli ultimi lavori e queste sono le correzioni di tuo figlio alle note, perché fanno cacare le cose che stai a fa tu, lui vuole farle in un altro modo. Quindi lui si rende conto che pensava di essere ancora un pilastro nell'azienda e in realtà stava a rallentare tutti. Cioè,
pesante.
Sì, infatti mi ha ucciso quella puntata, perché io voglio andare in pensione già oggi. E, però, sai, sarebbe, immagina che io e te andiamo in pensione, lasciamo tutto a Rocco e Paolo, e fra due giorni quei due sul server è quotato in borsa. Noi rallentavamo tutto, capito?
Beh, sì, sarebbe molto bello, a me andrebbe tranquillamente bene. Comunque, ecco, creare una sorta di continuità nello spazio-tempo all'interno dell'azienda non è assolutamente semplice e ha bisogno di vari passaggi, perché chiudere un'azienda è semplice, chiudere un canale è altrettanto semplice, porta delle complicazioni che sono forse più emotive, personali che lavorative in sé.
Io credo che mi mancherebbero tante cose, cioè se un domani decidessi di mollare tutto e cambiare completamente me, cioè, che cazzo ne so, mi dicono, ah Mario, boh, ti piace fare 3D, noi facciamo barattoli, modella barattoli per la vita, ti diamo uno sfondo di soldi, io direi sì, cioè nel senso, mi dai uno sfondo di soldi per modellare barattoli, ne faccio uno al giorno, ci metto 20 minuti e poi mi gratto i coglioni, e non esiste questo lavoro, sia chiaro, faccio un esempio iperbolico. Probabilmente mi mancherebbe moltissimo, mi mancherebbero molto anche i problemi di questo lavoro. L'unica cosa che non mi mancherebbe sono gli spostamenti forzati, ma il problem solving di questo lavoro può essere una droga.
Le tasse.
Beh, le tasse me le ritroverei pure, cioè in qualsiasi lavoro fai in Italia, a meno che non fai bocchini sotto un ponte e ti ritrovi le tasse.
No, beh, ci sono paesi nel mondo in cui le tasse non le devi pagare.
Sì.
Sotto una certa soglia non devi nemmeno dichiarare.
Ma chi è che farebbe pomini sotto i ponti di Dubai? Dimmi tu.
Credo che ce ne siano di persone. Per rispondere alla domanda, ci stiamo pensando. Cioè, prima devi fare un'azienda solida che funzioni da sé. Quello è l'obiettivo. Cioè, che collateralmente possa funzionare anche senza il tuo aiuto.
Quindi prendi tutto quello che è YouTube e non lo considerare, perché quella è una parte della nostra realtà aziendale che non può essere rimpiazzata, perché YouTube non si basa sul come sono fatti i nostri contenuti. Noi abbiamo fatto l'esperimento, noi abbiamo messo su Twitch, sul nostro Twitch, dei ragazzi che erano molto molto bravi, ma avevano questo dramma di non essere noi e non hanno funzionato. E noi siamo tra i pochi che quando fanno le collaborazioni funzionano poco, cioè non portano migliaia di iscritti, di visualizzazioni. Funzionano le collaborazioni con quegli youtuber che sanno essere veramente nostri amici, cioè con Fraus, con Michele, cioè con questi qui magari funziona perché li sentono parte della famiglia. Abbiamo fatto un'atmosfera così familiare sul nostro canale che quando arriva un ospite che non conoscono, lo guardano con sospetto, come il cane di casa che guarda una persona che entra per la prima volta e non sa se gli deve mozzicare i coglioni o se si deve far accarezzare. Perché il nostro è un ecosistema, ne vado anche molto fiero, ma è basato molto sull'affetto nei nostri confronti. E quindi come fai a dire rimpiazziamo anche YouTube? Questa parte dovrebbe sparire, la parte YouTube, dico.
Se non sparisce, a un certo punto ci sarà una sorta di evoluzione con noi che saremo troppo vecchi e ringoglioniti per fare gli avvocati e qualcuno che arriverà, un figlio, un parente, un nipote, un amico, un conoscente che avrà parte della verve. Cambieranno delle cose, cambierà quei due sul server, ma ci sarà un proseguire forse.
Anche se non, ti devo dire la verità, una volta la cosa mi preoccupava molto. Poi ho capito che molti utenti invecchiano con te.
Quindi dici tanto morite pure voi.
Cioè, nel senso, a parte il fatto che io non ho mai creduto che trattare i nostri argomenti, quindi i videogiochi, il cinema, l'economia nel tuo caso, trattare questi argomenti non necessita per forza una gran gioventù. Anzi, cioè non è che parli di parkour, che devi stare fisicato, che devi stare allenato, che devi stare sul pezzo, devi conoscere. Cioè tu puoi giocare ai videogiochi anche a 90 anni, diciamo la verità. Sì, c'hai qualche riflesso in meno, ma alle 7 del mattino quando registro io certi gameplay mi rendo conto che comunque è come se avessi 90 anni. Io dovrei registrare i gameplay alle 11.
Quello che ci farà più male in assoluto, e lo vedi nel momento in cui ti metti a giocare a un gioco e pigli mazzate, i riflessi.
Beh, l'altro giorno ho preso un sacco di botte su Overwatch.
Sì, vabbè, perché Overwatch non lo apri da tempo, però tempo una settimana e riesci comunque a entrare nel sistema. A 70 anni, in che cazzo di sistema puoi entrare?
No. Allora, l'unica cosa buona dei videogiochi è che la parte competitiva è solo una parte.
Ti mettono nel matchmaking con i ragazzini di 2 anni e mezzo. Capito?
Ma neanche, perché ti sfondano.
Appunto.
Ti sfondano.
O sarai nel matchmaking con altre persone di 70 anni come te.
Sì. No, ma poi ci sono. Fortunatamente ci sono videogiochi e videogiochi. A parte il fatto che l'altro giorno sono rientrato su CSS, ho fatto un disastro.
Ma perché ci stanno i russi? Che cazzo hanno a giocare i russi? Quelli cittano soltanto.
Perdona, non abbiamo mai saputo distinguere bene i videogiochi. Sapevamo che se uno giocava male o era troppo forte era russo.
Vogliamo fare una casa per anziani proprio solo con i videogame? Cioè tu entri, ti cachi sotto, va bene, ma lo sanno. Però stai a giocare a PlayStation.
Proprio alla PlayStation? Vabbè. Ci fa andare in rosso i conti, che 50 euro ogni...
Fai le LAN interne con i vecchi, a un certo punto mi viene infarto, vabbè, è parte del gioco.
Sicuramente è meglio che guardare tutti insieme la stessa trasmissione in televisione.
O giocare a bingo.
Ma oddio, giocare a bingo alla fine se
oggi, tutti i giorni è un incubo.
Sì, ma oggi i 13 anni si guardano gli spacchettamenti su FIFA, secondo te non giocano a bingo? Sono
ho capito,
proiettati.
Ma giocare a tombola che non è in estate è controproducente.
So. Ma pure in inverno, la tombola fa cacare, è il gioco
però
più aleatorio.
Però secondo me aprire una sala per VEC pensando a quando andrei, mm-hmm, è una roba figa che la gente dice "Madonna, io vorrei andarci, mi ritiro".
Sì.
Sarebbe carino dentro una barca in crociera. Così se muori da un'altra parte te ne frega.
Allora, io una casa di riposo su una nave da crociera con tutto il personale che non parla italiano la vorrei.
Che poi ci stanno dei vecchi che stanno... Cioè sta uno per esempio che è in crociera da forse una decina di anni.
Quanto paga?
Si è fatto i conti con la pensione e tutto il resto, mi sa che sta sui 70.000 dollari l'anno, che non è poco, parliamoci, dipende da quanto ti ritiri. Lui era un ex investitore, ci avrà, in America sono tutti ex investitori che hanno un paio di milioni da parte, guadagnano i dividendi, quindi fanno quei 5-6 mila euro al mese gratis proprio di dividendi.
Ah.
E si fa i viaggi intorno al mondo perché c'è tutto pagato. Ha detto mi conviene invece di stare in una casa di riposo o in un affitto o in una casa in un albergo, perché mi giro il mondo, faccio... E lui è diventato tipo la mascotte di non so quale cazzo di compagnia, di nave, di compagnia di crociera, che c'è talmente tanti punti che accumula che gli danno pure le vacanze, gli fanno provare i viaggi in anteprima, cioè è diventato proprio l'influencer.
Quindi
non
ha scelto una nave ed è casa sua, cambia tratta, cioè si fa una tratta una settimana qua, 10 giorni là,
così con insieme all'equipaggio anche.
Ah no, questo non lo farei.
Però, no, dico, insieme all'equipaggio...
Un'ora e mezza di imbarco tutte le volte, ogni settimana, io mi farei uccidere.
Ma se sei pensionato, ma che te frega?
È un'ora e mezza, la vita scorre via.
Ogni settimana, ma ci stanno giri molto più lunghi.
Ogni 20 giorni, ogni 10 giorni.
No, per esempio, prendi quella che fa tutto il giro del mondo, che dura 3 mesi il viaggio.
3 mesi? Quanto costa un viaggio su quella crociera?
Quando aprirono le iscrizioni, torna al 2000 se non vado errato... Lo volevo fare tantissimo. Costava solo 10.000 euro. Dico solo perché 3 mesi in vacanza mangiato, no, sono un cazzo. 10.000
costate euro. Che una settimana, mo ti costa 2.500.
Mi sembra che adesso sia arrivato intorno ai 19.000 euro.
Fregati. Però comunque ancora fattibile.
Sono 3 mesi. 3 mesi di vacanza intorno al mondo, cioè, oggettivo. Ti cazzi.
Tutto pagato.
Tutto pagato, cioè... Ci sta.
Però in crociera, cioè gli extra li fai.
Gli extra li fai, poi quella è una crociera particolare, ci sarà qualche volo di collegamento sicuramente.
Quando
però,
scendi le stronzate le compri.
Però, cioè, ti stai facendo una crociera che fa un giro del mondo. Cioè, quello mi piacerebbe. Non le solite tratte, poi diventa un girone dell'inferno se fai sempre le stesse tratte.
Oddio, io mi immagino sempre le stesse 5 tratte rispetto a una casa di riposo.
Ah, boh, chiaro. Fai 5 tratti, fai ogni 5 mesi fai lo stesso giro.
Ma sulla nave, il bello è che sulla nave poi arriva gente nuova. Tu non vedi mai le stesse persone. Certo, non puoi affezionarti a nessuno, tranne al personale di bordo.
Questo tizio era là solo, mi fregava un cazzo. La famiglia era tutta morta, dispersa.
Figo.
Non mi ricordo come si chiama. Se cercate online pensionato in crociera,
lo riconoscete perché è grasso.
No, ha fatto qualche record del mondo pure.
È grasso. L'uomo più grasso del mondo. In crociera tutta la vita
ma
sei grasso.
Ma ti puoi organizzare, cioè sei grasso perché non la fai mai, t'abbotti perché sei viziato, ma dopo un mese di crociera comincia a dire ok, ho mi danno regolato, sono morto il mese successivo.
Cioè, sarei in grado di farlo?
Nave per l'eutanasia diventa.
Lo so.
Dopo diventi tutto così. Bello grassottello.
Io di solito conto le calorie quando mangio. In crociera non ho avuto il coraggio. Cioè, il primo giorno l'ho pure fatto. Cioè, siamo arrivati tipo che era il pomeriggio presto.
È arrivato a 6.000 e ha smesso di contare.
No, cioè, la prima cosa che abbiamo mangiato, siamo entrati nel buffet. La prima cosa che mi sono trovato davanti, hamburger e hot dog. E la maionese si andava coi mestoli. Ho detto, come cazzo la conto un mestolo di maionese? Non so neanche contare. Ho detto, vabbè, non le conto. vaffanculo.
Un mestolo, cioè, 6.000 mesto... calorie solo di maionese.
Sì, capito. Cioè, ho detto, vabbè, ma che le conto a fare?
Che poi la maionese è una delle cose più pesanti dell'universo conosciuto.
Sì, perché l'olio è una delle cose più caloriche, se non la più calorica in assoluto.
L'uovo.
L'uovo.
Ci metti pure i grassi saturi. E...
Però c'è il limone che sgrassa, come direbbe qualcuno.
Però due gocce.
Due gocce.
Vabbè ragazzi, si ride e si scherza, però l'avete capito il punto della situazione, che per cambiare un asset che può essere molto conosciuto, o ti crei una roba collaterale che, dove non servi tu come persona fisica, ok, con la tua faccia, perché noi lavoriamo con la faccia, tolta quella...
Resta il collo poi.
Complicato. E poi pensi piano piano di inserire nuove persone che possono fare da contorno e prima o poi passare la palla.
Se ci riesci. Perché è una cosa molto molto complessa. Però per il momento non ci stiamo pensando. Per il momento stiamo cercando persone che ci rendano il lavoro meno difficile. Perché quando lavoravamo in due da soli, questi ritmi non potevamo reggerli, cioè li abbiamo retti per un anno, e però io
abbiamo retti ritmi molto più pesanti di questi.
Sì, cioè io lavoravo di notte.
Questi sono,
cioè Nico, cioè noi registravamo i video una giornata che lui veniva giù a terra, che viveva a Pescara, quindi in una giornata registravamo tutto, poi tempo la settimana ognuno si faceva i gameplay per i cazzi suoi, se li montava da solo, io mi montavo i video che facevamo insieme, cioè era veramente un tour de force. Però all'epoca eravamo molto più liberi, perché io alla fine sì, ero fidanzato, però non convivevo, non avevo dei tempi tutti miei. Comunque sia, anche voi eravate in un periodo in cui c'erano gli studi ancora, si studiava, cioè erano tempi, sapevamo che erano i tempi della gioventù, cioè quando ti puoi fare male, ma adesso io diventerei scemo a fare quella vita per una settimana.
Diventa complesso.
Perciò prendo un altro cane, così sfondo di nuovo.